Trump dice no all'indipendenza di Taiwan. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina. Washington e Pechino si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. Cuba allo stremo, tra crisi energetica e la morsa di Trump sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a La Habana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana ma senza intervento militare. Ci è voluta la protesta estrema di Roberto Giachetti perché la destra smettesse di boicottare la commissione di vigilanza Rai. Il deputato di Italia Viva si è incatenato ai banchi della Camera al culmine del suo sciopero della fame. La commissione ora si riunirà il 27 maggio dopo un lunghissimo fermo, ma non è detto che in futuro riuscirà a lavorare. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, i consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente degli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA, passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione e libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
E dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino, ma nel complesso come si posiziona l'Unione Europea nel contesto di questi rapporti tra le principali potenze globali. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. in caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
A Washington sono riprese le trattative tra Israele e Libano. Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv, e circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, che parla di 55 morti solo negli ultimi due giorni. Cuba è sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato all'Habana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è anche una soluzione venezuelana, ma senza al momento intervento militare. Alfredo Somoza.
Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a La Habana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta a Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione di detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsioni, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
La politica. Oggi il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia, dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Da Roma, Anna Bredice.
L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole, poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del Consiglio di amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da due anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i 2/3, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo. Uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da un anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Per i consumatori, per le associazioni dei consumatori, sarà una stangata per le famiglie, il tutto a fronte di un PIL che è fermo e un debito pubblico che invece torna a crescere nonostante le rassicurazioni del governo. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, un miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio che la finale degli internazionali di tennis. Una coincidenza che però ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma, Maria D'Amico.
Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di due eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con Sindaco e Questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumogeni provenienti dall'Olimpico.
A Taranto è stato inaugurato lo sportello Immigrazione. Sarà intitolato a Sako Bakari, il maliano 35enne ucciso nel centro storico della città lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato di averlo accoltellato. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. In Sicilia il sindaco di Isola delle Femmine, sulla costa della provincia di Palermo, ha annunciato una manifestazione per stasera dopo che ieri davanti a diversi stabilimenti balneari erano state trovate bottigliette con dentro della benzina e fuori dei fogli di carta con la scritta 5.000. Probabile che siano intimidazioni a scopo di estorsione. Nelle scorse settimane fatti simili avevano riguardato attività commerciali in un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco. Carmelo Pollichino fa parte del coordinamento provinciale di Libera.
Stanno andando avanti le indagini per capire questi atti di violenza, colpi di Kalashnikov nei confronti di vetrine di attività commerciali, bottigliette di benzina con l'indicazione di importi lasciate davanti ad altre attività commerciali fino a ieri. Quello che riscontriamo anche dialogando con la Commissione parlamentare antimafia, con altri interlocutori, con i commercianti del territorio, è tantissima paura. Si ritorna a utilizzare a Palermo delle armi che non si vedevano da tempo. Intanto la domanda è: da dove vengono queste armi? Cosa sta succedendo? Da dove arrivano queste armi? Qual è il segnale che si vuole dare? È ricollegabile a una riorganizzazione di Cosa Nostra? Si vuole andare a tessere un nuovo equilibrio sui territori? È collegato con la fuoriuscita dei boss dal carcere? Di nuove leve che vogliono riappropriarsi del territorio o trasmettere e mandare dei segnali ad altri territori? Questo non lo sappiamo.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti, Matteo Lefons e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22:30. Una buona serata.